Giovanni, questa sintesi, la follia di Dio. Perché questo titolo, la follia di Dio? Il titolo è preso sia da un'espressione di San Paolo nella prima lettera ai Corinti, dove dice che la follia di Dio è più sapiente degli uomini. E la follia di Dio qual è? Un Dio che per amore si fa uomo. Questa è una cosa inconcepibile, una cosa assurda. Gesù si sarebbe potuto presentare come un uomo che aveva raggiunto la condizione divina. Sarebbe stato compreso a quell'epoca, perché meta di tutti gli uomini, sia quelli di potere, sia quelli dello spirito, di innalzarsi sopra gli altri. Gli uomini del potere, innalzarsi sopra gli altri attraverso un potere sempre più forte, e quindi arrivare ad essere Dio. Gli uomini religiosi, innalzarsi sopra gli altri, a forza di spiritualità, di preghiere, comunque, sia nel potere, nella religione, c'era l'idea di innalzarsi al di sopra degli altri e raggiungere Dio. Voi sapete che all'epoca di Gesù era normale che gli imperatori, i faraoni, fossero considerati dei o figli di dei. Quindi se Gesù avesse voluto presentarsi come un uomo straordinario, eccezionale, che con le sue capacità ha raggiunto la condizione divina, sarebbe stato compreso e accettato nella società dell'epoca. Ma la follia di Dio e della follia di Gesù, lui si è presentato come un Dio che ha scelto di farsi uomo. Cioè non l'uomo che si innalza per arrivare a Dio, ma un Dio che si abbassa per diventare uomo, e questo era inaccettabile, incomprensibile, sia allora sia oggi. E questa follia di Gesù l'ha accompagnato in tutta la sua esistenza. Allora, stamattina l'incontro non sarà tanto sul Vangelo di Giovanni, vedremo poi se ci sarà tempo di vedere qual è stata la follia di Gesù, ma andiamo a esaminare il testo più antico che parla di una pazzia di Gesù. Ed è nel Vangelo che è ritenuto il più antico, il Vangelo di Marco. C'è un'espressione che è contenuta soltanto nel Vangelo di Marco, che poi gli altri evangelisti o censureranno o cercheranno di levigare, in cui si parla di pazzia di Gesù. Ma non da parte delle autorità nel Vangelo di Giovanni. L'accusa di essere matto a Gesù gli viene fatta dalle autorità, e quindi è comprensibile. Uno che si confronti con l'istituzione religiosa dicendo che i massimi rappresentanti della religione sono dei ladri e dei banditi, e che quell'istituzione religiosa che si credeva voluta da Dio era un'impostura, questo viene considerato un matto. No, l'accusa di pazzia e il tentativo di catturare Gesù viene direttamente dal nucleo che gli è più vicino, dalla sua famiglia, la madre e i fratelli. Ripeto, questo è un fatto scabroso, un fatto scomodo, pensare che la madre e i fratelli di Gesù pensavano che Gesù fosse andato fuori di testa e lo vanno a catturare, e lo troviamo soltanto nel Vangelo più antico, il Vangelo di Marco. Allora, questa mattina l'incontro che faremo, ripeto, non è tanto sul Vangelo di Giovanni, che ci avete il libro, se volete potrete leggerlo e vedere il perché di questa follia, ma vedere come mai si è giunti a ritenere Gesù un pazzo. Ed è importante questo, perché se Gesù è ritenuto pazzo, chi lo segue non può evitare di entrare in questa categoria. Dirà Gesù: se hanno chiamato pazzo me, che sono il padrone di casa, figuratevi anche voi. Qui ci sono degli altri posti, se qualcuno vede in piedi. Isabella, vieni, benvenuta. Intanto salutiamo anche le persone e gli amici che sono collegati via internet, che questo continua. Ricordo che il giovedì sera, anche se il mese di agosto ufficialmente è sospeso, ma in realtà si fa, ogni giovedì sera alle 8 c'è la lettura e commento del Vangelo della domenica. Allora, vediamo il capitolo 3 di Marco, l'accusa di pazzia da parte della famiglia di Gesù nei confronti suoi. Questo è stato motivato che al primo incontro di Gesù con gli scribi erano il magistero ufficiale dell'epoca, erano la voce autorevole della dottrina dell'epoca. La prima volta che Gesù, figlio di Dio e parola di Dio, si incontra con i massimi rappresentanti di Dio, quelli dei quali si credeva che la loro parola fosse la stessa parola di Dio, la prima volta che Gesù si incontra con loro, la sentenza da parte degli scribi è che Gesù è un bestemmiatore. Quindi è un nemico di Dio e come tale merita la morte. Gesù aveva aggravato la sua situazione, aveva trasgredito pubblicamente in una sinagoga il comandamento più importante, quello del riposo del sabato. Sapete che gli ebrei si chiedevano qual è tra i comandamenti quello più importante? E la risposta era il comandamento del riposo del sabato. Perché era il comandamento più importante? Perché si riteneva che anche Dio osservasse il riposo del sabato. Quindi l'osservanza di questo unico comandamento equivaleva all'osservanza di tutta la legge. La trasgressione di questo unico comandamento equivaleva alla trasgressione di tutta la legge e per questo era prevista la pena di morte. Ebbene, Gesù sistematicamente ha trasgredito questo comandamento. Perché? E questa è una linea importante, fondamentale, che dobbiamo tenere presente tutti quanti, anche per il nostro comportamento. L'unico valore non negoziabile, sapete che oggi va molto di moda questa espressione, valori non negoziabili, che poi nel giro di pochi anni cambiano e vengono modificati. L'unico valore veramente non negoziabile è il bene dell'uomo. Non ci può essere dottrina o verità che possa mettersi contro il bene dell'uomo. E quando ci si trova in conflitto tra una verità rivelata, il comandamento del sabato era una verità rivelata, e il bene dell'uomo, Gesù non ha esitazione, sceglie sempre il bene dell'uomo. Trasgredisci la legge, non importa. Trasgredisci la legge di Dio, non importa. Non può essere una legge di Dio che vada contro il bene e la felicità dell'uomo. Quindi Gesù nella sinagoga trasgredisce pubblicamente questo riposo del sabato. Subito, pensate, siamo al capitolo 3 di Marco, c'è la decisione da parte dei farisei e degli erodiani di ammazzare Gesù. Gesù deve andare via e di fronte al rifiuto da parte degli scribi, cioè le autorità religiose, di fronte al rifiuto da parte di quelli che erano i leader spirituali, cioè i farisei, e di fronte al rifiuto da quelli che detenevano il potere civile, gli erodiani, Gesù fa un'autentica follia, ecco perché l'accusa di pazzia. Rompe con il popolo di Israele. Voi sapete che il popolo di Israele era costituito da 12 tribù, ognuna delle quali prendeva il nome da uno dei patriarchi, ebbene Gesù, vedendo la sua proposta di vita rifiutata, e vedendo addirittura che cercano di fargli la pelle, fa un'autentica follia, pazzia. Rompe con Israele e costituisce un nuovo popolo che possa essere fedele a Dio. E infatti si ritira e costituisce i 12, la famosa chiamata dei 12. Perché 12? 12 come i patriarchi di Israele. Questo vuol significare che da questo momento il vero popolo che sarà fedele a Dio sarà quello che seguirà Gesù. Questa è un'autentica follia, un'autentica pazzia. E qui, ecco, questo se lo abbiamo soltanto in Marco. Ripeto, gli altri evangelisti ignoreranno questa espressione. In seguito altri evangelisti addirittura lo censureranno. Nel capitolo 3 di Marco, versetto 20-21, si legge: entrò in una casa e si radunò di nuovo una folla. È interessante che man mano che cresce l'opposizione a Gesù da parte delle autorità religiose, cresce l'entusiasmo della folla, che finalmente sente uno che si occupa dei loro beni. La caratteristica delle autorità religiose è di pensare sempre al bene dell'istituzione e mai al bene dell'uomo. Per Gesù non c'è nessuna istituzione tanto importante che possa andare contro il bene dell'uomo. Quindi c'è la folla che lo segue, così che non poteva neppure mangiare il pane. Ecco allora il versetto incriminato. Allora i suoi, questo termine indica tutto il clan familiare, sentito questo, uscirono per andare a, il verbo adoperato dall'evangelista è catturarlo. Sottolineo questo perché per la Chiesa, per i traduttori, è talmente urtante questo episodio che i suoi vadano a catturare Gesù, che traducono con prendere, andarono a prenderlo. No, non lo vanno a prendere, lo vanno a catturare. È lo stesso verbo che è stato adoperato per la cattura di Giovanni Battista ed è lo stesso verbo che verrà adoperato poi per la cattura finale di Gesù. Quindi i suoi non è che vanno a prendere Gesù, lo vanno a catturare perché dicevano è fuori di sé. Quindi il tutto, il clan familiare, è convinto non che Gesù sia un indemoniato, non che sia un bestemmiatore, lo conoscono, ma probabilmente che è andato fuori di testa. Perché? Perché ha fatto delle cose assurde. Ma come si può pensare di trasgredire il comandamento del sabato? Ma come si può pensare di rompere con la tradizione dei padri di Israele? Quindi Gesù è fuori di testa. Allora tutto il clan familiare prende la decisione di andare a catturare Gesù. Anche Marco, nonostante sia il primo che dia questa indicazione, si sente probabilmente in dovere di giustificare il perché. Allora, tra la partenza del clan familiare e l'arrivo mette in mezzo il brano che fa capire perché la famiglia di Gesù è arrivata a questo punto. Riccardo, c'è qualche problema? No, a posto. Vediamo allora qual è stato il motivo che ha spinto la famiglia di Gesù a pensare che il loro congiunto sia un pazzo. Marco 3,22. E gli scribi, quelli che erano scesi da Gerusalemme, la situazione adesso è grave. Prima Gesù, a Cafarno, si è scontrato con degli scribi di paese, dei teologi, diciamo, di bassa categoria. Adesso il doppio articolo greco indica che tutti gli scribi di Gerusalemme scendono per andare a mettere la sentenza contro Gesù. Pensate, che pericolo rappresenta Gesù? Da Gerusalemme, la santa sede dell'epoca, tutti gli scribi, l'articolo determinativo indica che tutti gli scribi si muovono. Quindi contro Gesù scende in campo direttamente il Sinedrio, inviando una delegazione ufficiale che è composta dai suoi membri più autorevoli. Ripeto, gli scribi da Gerusalemme. Allora, e gli scribi, quelli che erano scesi da Gerusalemme, dicevano, ed ecco la sentenza contro Gesù, a Beelzebul, e per mezzo dei capi dei demoni scaccia i demoni. Questi scribi non scendono da Gerusalemme per investigare, per accertare dei fatti e verificare le accuse, ma scendono soltanto per emettere una sentenza, ma una sentenza che causi la diffamazione completa di Gesù. Loro vogliono screditare completamente Gesù. Infatti gli scribi non possono negare la straordinarietà dei segni che Gesù ha compiuto. Non possono negare che Gesù veramente comunica vita. Allora, attraverso l'infamia, attraverso la diffamazione, vogliono squalificare il suo operato. Vedete che il sistema del potere da sempre è identico. Quando c'è un avversario, bisogna infamarlo, diffamarlo. Quindi è lo stile del potere. Non si affronta mai l'avversario, le sue idee, o in questo caso le azioni di Gesù, ma bisogna squalificare il suo operato. E dicono che Gesù ha Beelzebul. Chi è questo Beelzebul? Allora, nella lingua aramaica, Baal significa signore. C'era una divinità nel mondo dei Filistei che si chiamava Zebub. Baal Zebub. Zebub è mosche. Quindi Baal Zebub, Beelzebul, è il signore delle mosche. Cosa significa questo signore delle mosche? Nel mondo ebraico erano colpiti da un aspetto abbastanza disgustoso, che proprio mentre si sacrificavano nel Tempio di Gerusalemme gli animali al Signore, il Tempio di Gerusalemme, sì, ci saranno stati fumi di incenso, eccetera, ma era soltanto una grande macelleria, era uno scannatoio continuo di animali, notavano come le mosche si avventavano sopra questa carne, sopra questa carogna. Allora, essendo la carne offerta a Dio, e vedendo queste mosche che si avventavano, pensavano che fossero dei demoni. In particolare queste Zebub sono quelle mosche che tutti quanti conosciamo, che si trovano in campagna. Avete presente quelle verdastri che sembrano fosforescenti, che stanno sulle cacche, sugli escrementi. Quindi Beelzebul era il padrone di queste mosche, cioè era una divinità filistea che proteggeva da queste mosche, quindi proteggeva dalle malattie. Siccome pure gli ebrei andavano in questo santuario di Baal Zebub e andavano a offrire sacrifici, perfino nel primo libro dei re si parla di un re di Israele che è andato a mandare messaggeri a questa divinità, allora i farisei deformarono il nome di questa divinità e lo trasformarono, anziché Zebub, in Zebul, che è il letame. Qual è il significato? Mentre Beelzebul è il dio delle mosche, quello che protegge da queste mosche, loro lo trasformarono in Beelzebul, il dio del letame. Il letame cos'è? Quello che attira queste mosche. Allora, per Gesù scelgono di diffamarlo con questa argomentazione che lui opera per Beelzebul, e la loro accusa si poggia sulla credenza popolare, che è ancora diffusa anche nei primi tempi del cristianesimo, che le infermità erano causate dai demoni, i quali provocavano le malattie per poi guarire l'individuo e farsi da questo adorare. Quindi erano i demoni che causavano le malattie, poi lo guarivano in modo di farsi adorare. Allora l'accusa che fanno a Gesù è tremenda. Attenzione, è vero che Gesù vi guarisce, è vero che Gesù vi libera, ma lo fa per imprigionarvi per sempre. Quindi un'accusa tremenda, un'accusa che tende a squalificare completamente l'azione di Gesù, sono sottili. Quindi non possono negare il fatto, non possono dire non è vero che Gesù libera, non è vero che Gesù comunica vita. È vero, lo fa, ma lo fa perché opera per il capo dei demoni, per Beelzebul, quello che vi catturerà per sempre. Ebbene, allora Gesù, di fronte a questo, e sono le parole più severe che Gesù pronunzia in questo Vangelo, e vediamo, ma egli convocatoli, Gesù non si lascia intimidire. Gesù mostra padronanza, mostra sicurezza, ed è lui che convoca gli scribi, e diceva loro con parabole. Perché Gesù parla con parabole? Perché Gesù non parla chiaramente? Gesù dirà più avanti che ai suoi discepoli, a quanti lo seguono, è stato rivelato il mistero del regno di Dio, mentre a quelli di fuori è una terminologia ebraica che indicava i pagani, gli eretici, tutto verrà esposto con parabole. Qual è il mistero del regno di Dio? Il mistero del regno di Dio che gli scribi non accettano e che fanno difficoltà ad accettare sia la famiglia che il clan di Gesù è l'amore universale di Dio. Io credo con tristezza di poter dire che nonostante 2000 anni, ancora questa verità dell'amore universale di Dio non è andata in porto. C'è sempre resistenza. Perché l'amore è pericoloso. Con l'amore non si possono dominare le persone. Con l'amore si possono soltanto servire le persone e renderle libere. Allora, quando un'istituzione invece vuole dominare, vuole diventare padrona delle coscienze delle persone, non può fargli conoscere l'amore di Dio, ma gli dovrà far conoscere la paura, il timore di Dio. Quindi credo, senza ombra di smentita, di poter dire che ancora dopo 2000 anni questo mistero del regno di Dio rimane un mistero. L'amore universale di Dio, cosa significa l'amore universale di Dio? Che non c'è nessuna persona al mondo, qualunque sia la sua condizione, il suo comportamento, che possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. Ma voi capite che se questo è vero è la fine della religione. È la religione che divide tra puri e impuri, tra meritevoli e no, tra santi e peccatori. Se si dice che l'amore di Dio è rivolto a tutti quanti, ma allora veramente non c'è più religione, che è quello che Gesù è venuto a fare. Allora, Gesù parla loro con parabole, sono quelli che stanno al di fuori, che non hanno accettato questo mistero del regno di Dio. E dice, come può un satana scacciare un satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può restare in piedi. È importante questa indicazione che ci dà Gesù, mandiamo via Zebub, che ci dà Gesù su questo regno. Parlando del Satana, ne parla come di un regno. Quindi noi sappiamo, finora è stato presentato un regno di Dio, e adesso invece viene presentato anche un regno del Satana. Allora, in base al Vangelo di Marco, possiamo già vedere quali sono le caratteristiche. Il regno non si intende un'estensione geografica, ma ambito che determina l'esistenza dell'individuo. Nel Vangelo di Marco abbiamo visto che il regno di Dio si realizza attraverso la prima condizione, la conversione, cioè il cambiamento. Se non c'è il cambiamento, non c'è il regno di Dio. Questo cambiamento porta a una scelta di amore verso gli ultimi, che si chiama in questo Vangelo il servizio, e il servizio conduce alla condivisione. Quindi questo è il regno di Dio. Il regno del Satana sarà tutto il contrario. Allora, il regno di Satana, se nel regno di Dio c'è il cambiamento, nel regno di Satana c'è la conservazione. Quelli che vogliono conservare le cose così come stanno, quelli che si richiamano alle tradizioni, quelli che riguardano con nostalgia il passato, questi non appartengono al regno di Dio, perché il regno di Dio esige continuamente un cambiamento, un rinnovamento della persona. Quindi se nel regno di Dio ci si entra attraverso la conversione, cioè il cambio, nel regno di Satana ci si rimane attraverso la conservazione. Al posto del servizio ci sarà il dominio e al posto della condivisione ci sarà l'accumulo. Nel Vangelo di Marco il Satana è questo. Il Satana è conservazione, è dominio ed è accumulo. Allora Gesù dice, se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può restare in piedi. Se il Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può sussistere, ma è finito. Quindi, mentre gli scribi diffamano Gesù, che e non l'hanno osato affrontare pubblicamente, Gesù convoca gli scribi, dimostrando la sua superiorità, e fa un ragionamento logico-logico. Se Satana si mette in guerra contro se stesso, significa che è finito. Ma nessuno può entrare nella casa del forte e depredare i suoi beni se prima non lega il forte, soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. Gesù afferma che il potere del Satana, che qui chiama il forte, il potente, è finito, ma non per una lotta intestina al suo interno. Ma perché? Perché è giunto chi è più forte di lui. E più forte del Satana chi può essere? Più forte del Satana c'è soltanto Dio che si manifesta in Gesù. E Gesù è stato annunziato da Giovanni Battista come colui che è più forte. Quindi se il Satana è finito, non per una lotta intestina al suo interno, ma perché finalmente è giunto chi è più forte di lui. Gesù e il suo messaggio di liberazione hanno la forza di legare il Satana, teniamo presente questo verbo legare che poi riapparirà, e così saccheggiargli la casa, liberando le persone sotto il suo dominio. Non si impadronisce del regno del Satana, non si impadronisce del regno della casa, gli svuota il contenuto. E l'azione dei seguaci di Gesù sarà questa, liberare le persone che stanno sotto questo influsso. A questo punto il Satana è ormai in rovina perché non è più padrone della sua casa. Ma proprio le autorità religiose, anziché collaborare con Gesù per legare il Satana, Gesù si presenta come lui che viene a legare il Satana, in questo Vangelo saranno loro a legare Gesù per impedire la liberazione del popolo. Nel capitolo 15 si legge, i sommi sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, legarono Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Per l'Evangelista, le autorità religiose sono la personificazione del Satana. Mentre Gesù vuole liberare il Satana, è il Satana attraverso i suoi strumenti, cioè i capi dell'istituzione religiosa, che liberano Gesù. Ma c'è ancora di più in questo Vangelo. Nel Vangelo di Marco, nel processo a Gesù, si afferma che Pilato sapeva che i sommi sacerdoti lo avevano consegnato per invidia. Questo termine invidia è molto raro nell'Antico Testamento e l'unica volta che viene usato in senso teologico è nel libro della Sapienza, dove si legge la morte entrò nel mondo per invidia del diavolo. L'Evangelista sta dicendo che i sommi sacerdoti sono agenti del diavolo e come lui portatori di morte. Capiamo il perché dell'accusa di pazzia da parte di Gesù, perché se gli evangelisti hanno potuto scrivere questo è perché hanno assimilato il messaggio di Gesù. Quindi l'evangelista ci mette in guardia. Attenti, gli zelanti custodi della legge divina, i zelotti della conservazione, quelli che tengono al potere, quelli che accumulano, sono nemici mortali di quel Dio che pretendono rappresentare. Il compito del Satana, sappiamo che il Satana è l'accusatore, è svolto dagli scribi che incolpano Gesù di essere Belzebù, cioè di causare l'infelicità degli uomini. Incolpano Gesù di quello che loro invece sono la causa. Sono gli scribi che causano l'infelicità delle persone perché pur di conservare il proprio potere, mantengono le persone in una condizione di sottomissione, di sofferenza, non facendo loro comprendere il volto di Dio. Ed ecco la parola severissima che Gesù pronunzia. Non ci si aspetta di trovare parola così forte nel Vangelo, perché Gesù è tutto misericordia, tutto perdono. In verità, Quando c'è questa espressione significa che quello che Gesù sta dicendo è vero, è importante. Vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini. I peccati, tutte le bestemmie che bestemmieranno. Quindi tutto quello che gli uomini faranno nei confronti di Gesù e nei confronti di Dio, Gesù dice già, è perdonato in anticipo. Perché? Perché è frutto di fragilità, è frutto di maturità, è frutto di debolezza, è frutto di ignoranza. Quindi Gesù dice, tutte le colpe nei miei confronti sarà tutto perdonato. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito, quello santo, non sarà perdonato in eterno, è reo di peccato eterno, perché dicevano a uno spirito impuro. Sono tremende le parole di Gesù. Gesù dice, tutte le colpe degli uomini nei miei confronti saranno tutte perdonate, ma chi bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà mai perdonato. E chi è che sta bestemmiando contro lo Spirito Santo? Gli scrivi. E quando presento questo brano dico sempre così, a mo' di battuta scherzosa, ma mica tanto, che stiamo tranquilli perché almeno c'è un peccato che noi non commetteremo mai, che è il peccato contro lo Spirito Santo, perché è il peccato delle autorità religiose. Quindi c'è un peccato, almeno nella lista c'è un peccato che noi non commetteremo mai. Questo è il peccato delle autorità religiose. Perché Gesù dice che questo peccato non sarà mai perdonato? Vediamolo. Allora, gli scribi sono le massime autorità religiose di Israele, sono esperti della Sacra Scrittura. Loro sanno che l'azione liberatrice di Gesù può venire soltanto da Dio, lo sanno. Non è che sono persone ignoranti o persone che non capiscono, lo sanno. Ma siccome ammetterlo significa rinunciare ai propri privilegi e al proprio potere, affermano il contrario. Già il profeta Isaia l'aveva detto, chiamano bene il male e male il bene. Questa è una caratteristica di tutti quelli che detengono il potere. Perché certe leggi che fanno soffrire gli uomini non cambiano? Perché non vengono modificate? Si potrebbe modificare certa legge, si potrebbe cambiare certa legislatura o modificare la dottrina. Non si può. Perché? Perché non fa bene all'uomo? Sì, fa bene all'uomo. E allora? Allora va a detrimento del potere. Se quelli che mi hanno preceduto, i potenti, hanno sempre insegnato una cosa, io devo continuare a insegnarla, anche se so che questa cosa non è vera e fa male all'uomo. Perché devo insegnarla? Perché se dico che è sbagliata, l'autorità e l'autorevolezza del mio predecessore viene meno. Allora se ha sbagliato lui, la gente può pensare, allora puoi sbagliare anche te. Allora si dice che è bene quello che è male e male quello che è bene per non perdere il proprio prestigio. Voi sapete chi comanda in tutti i settori, non soltanto nel settore religioso. Nel settore religioso è più grave, ma chi comanda una parola che non dirà mai, l'ammissione che non farà mai è «ho sbagliato». Chi comanda non può sbagliare, perché ne va della sua autorità. E se a causa dell'errore gli altri devono soffrire, non importa. L'importante è che il prestigio mio, il prestigio dell'istituzione al quale io appartengo, sia salvo. Quindi le parole di Gesù sono tremendo. Quindi in forma solenne Gesù dichiara che agli uomini sarà tutto perdonato, ma al contrario, insegnare agli uomini che è impuro l'azione dello Spirito di Dio. Questa è la bestemmia contro lo Spirito, una colpa imperdonabile. Perché però non sarà mai perdonata? Possibile? Gesù perdona tutti. Perché non perdonerà? Perché la prima volta che Gesù in questo Vangelo ha perdonato le colpe al paralitico, gli scribi che erano presenti, cosa hanno detto? Ha bestemmiato. Quelli che ritengono Gesù un bestemmiatore potranno mai chiedergli perdono? Mai. Significa rinunciare al loro prestigio. Allora l'Evangelista dimostra che in realtà i veri bestemmiatori sono proprio gli scribi. I rappresentanti dell'istituzione religiosa sono posseduti dallo spirito impuro, non hanno lo Spirito Santo. E sarà questa la colpa che non otterrà mai perdono. Ecco, tutta questa premessa l'Evangelista l'ha adoperata nel frattempo di far arrivare il gruppo di Gesù, in modo da giustificare l'azione della famiglia di Gesù. Come mai il clan familiare va a catturare Gesù pensando che è matto? Ecco il motivo. Le massime autorità religiose avevano sentenziato che Gesù era uno stregone e come tale meritevole di morte. Allora, soltanto al versetto 31, finalmente arriva il gruppo, E notate, notate qui, dal punto di vista grammaticale, l'anomalia. Giunge poi sua madre e i suoi fratelli. Avrebbe dovuto scrivere, giungono poi sua madre e i suoi fratelli. Invece l'Evangelista ci tiene a distaccare il ruolo della madre, anche se non viene nominata. Quindi, anche la madre di Gesù. Il fatto che non venga nominata significa che per l'Evangelista, al di là del personaggio storico, vede la madre come rappresentativa del popolo che ha dato origine a Gesù. Giunge poi sua madre e i suoi fratelli che, stando fuori, non si è detto che Gesù fosse un dentro. Perché stanno fuori? Sono come gli scribi. Sono quelli che non hanno accolto la novità di Gesù. Non accolgono l'amore universale, quindi stanno fuori, non si possono mescolare con Gesù. Ma poi dopo vedremo il motivo del loro stare fuori da Gesù. Stanno fuori e lo mandano a chiamare. Pretendono di avere un potere nei confronti del loro congiunto. La famiglia è sottomessa alla dottrina degli scribi, che pensa che Gesù è un posseduto, e quindi, stando fuori, lo mandano a chiamare. Anche la famiglia di Gesù è fuori. Non ha compreso la novità portata da Gesù e non l'ha potuta accettare. Una folla gli stava seduto intorno. Questa folla, dal punto di vista grammaticale, non è la folla degli israeliti, ma una folla composta di persone al di fuori della legge, persone che vengono dal paganesimo. Sono sempre lontani che accolgono questo messaggio. Ed ecco l'ostacolo che la famiglia di Gesù trova. Arriva il clan familiare per catturare Gesù, ma Gesù è al centro di una folla di persone che per la religione sono impure. Allora non ci si può avvicinare a una persona impura. Perché se io sfioro soltanto la persona che è impura, io divento anche impuro. Allora lo mandano a chiamare, perché una folla sta seduta intorno, e gli dicono, ecco, tua madre, i tuoi fratelli, fuori, ti cercano. Il verbo cercare, nel Vangelo di Marco, è sempre con una connotazione negativa, ostile. Cercano Gesù per catturarlo, cercano Gesù per esprimergli l'ostilità. Ed ecco, tremenda, la parola di Gesù, risponde loro, chi è mia madre? I miei fratelli. Come Gesù ha rotto con Israele e ha costituito un nuovo popolo fedele a Dio, adesso Gesù rompe con la sua famiglia di origine, rompe con i legami del sangue, ed ecco la liberazione che Gesù ha portato, anche questa poco compresa, crea una nuova famiglia che non è più unita dai legami del sangue. I legami del sangue non legano proprio niente, ma è unita dagli ideali, che sono quelli che legano. Poi, guardando in giro quelli che gli sedevano attorno, quindi non vede né la madre né i fratelli, dice, ecco mia madre, ecco i miei fratelli. Alla famiglia naturale, quella formata col vincolo del sangue, Gesù contrappone quella dei seguaci che lo circondano. Quelli che restano al di fuori non sono né madre né fratelli di Gesù. Per Gesù, ed è importante questo anche per noi oggi per comprendere la famiglia, per Gesù la famiglia deve avere degli obiettivi comuni, degli ideali comuni. Quello di Gesù, di obiettivo, di ideale, è lo stesso del Padre, offrire a tutta l'umanità vita attraverso opere che comunicano vita agli altri. Quindi tra il vincolo naturale del sangue, la famiglia, e quello libero creato dall'adesione a lui, i suoi seguaci, Gesù non ha dubbi e sceglie quest'ultimo. Sono parole tremende. Per Gesù il vincolo creato dall'adesione data a lui è più forte e sicuro di quello creato da quello del sangue. Quello che unisce strettamente gli uomini è la comunione di obiettivi, la comunione di ideali, al di là della parentela. Quindi l'antico clan, quello basato sui legami del sangue, cede il passo alla nuova famiglia, alla nuova comunità, basata sull'adesione libera a Gesù. Del resto non è un mistero per tutto, per nessuno, che c'è più affinità con persone con i quali si condividono gli stessi obiettivi, gli stessi ideali, che con le persone del proprio sangue, fratelli e sorelle. A volte tra fratelli e sorelle c'è una distanza abissale, sì, c'è incidentalmente che siamo figli degli stessi genitori, ma più di tanto non c'è, anzi spesso ci si arriva a detestare cordialmente perché le scelte fatte nella vita ci hanno portato lontani. Ma la vera comunità non è quella basata sui legami del sangue, ma quella fondata sugli ideali. Quando persone vivono lo stesso ideale, lo stesso obiettivo, tra loro c'è una comunione più forte di quella dei legami del sangue. Ed ecco la finale di Gesù. Chiunque fa la volontà di Dio, l'unica volta che nel Vangelo di Marco c'è l'espressione volontà, questo è mio fratello. Ed ecco, notate la delicatezza di Gesù. Gli hanno detto, ecco tua madre, la madre perché è importante, e i fratelli ti vogliono. E le sorelle? Le donne sono invisibili in quella società, non vengono calcolate. Voi sapete che quando c'era da contare, si contavano soltanto le persone di sesso maschile, le persone di sesso femminile, non venivano contate, erano inesistenti. Quindi hanno detto a Gesù, ecco tua madre e i tuoi fratelli ti vogliono. Ed ecco la delicatezza di Gesù, chiunque fa la volontà di Dio, questo è mio fratello, mia sorella e mia madre. Gesù innalza a valore di familiare suo anche le donne che erano considerate una nullità. Quindi la volontà di Dio qual è? È quella di essere padre di ogni uomo, comunicando la sua vita, e questa vita viene trasmessa attraverso l'adesione a Gesù. Questa è la nuova famiglia portata da Gesù. Allora Gesù, con questo, ha finito di dare i colpi ai tre sacri pilastri che costituivano la società, Dio, patria e famiglia. Sono quei valori sacri per la difesa dei quali è lecito sacrificare la propria vita o togliere quella degli altri. Allora Gesù elimina questa falsa triade demoniaca, satanica, Dio, patria e famiglia. Al posto di Dio proporrà il Padre. Se in nome di Dio si può togliere la vita alle persone, in nome del Padre si può soltanto donare la propria. Al posto della patria opporrà il regno di Dio, cioè quel regno dove non ci sono confini, dove ogni persona è benvenuta, e anche al posto della famiglia, il vincolo più sacro, Gesù opporrà la comunità. La vera famiglia di Gesù non è quella fondata sui legami del sangue, ma quella fondata sull'adesione allo stesso ideale. Se non è nato questo, ditemi voi. Allora, alle 11 ci ritroviamo con la seconda parte. Ci ritroviamo con la seconda parte alle 11 e vedremo invece l'accusa di follia nel Vangelo di Giovanni.